Tenterei subito di mettere a fuoco il concetto di superluogo, sia come una struttura collettiva ma anche un'enclave umana, come un luogo di socialità, un condensatore di folla legato alle pratiche del consumo. Stefano Boeri, quando parla di urbanismo come fenomeno pluriscalare di comportamento, cita Erving Goffman, e mi piace molto questa citazione, parla di sistemi di interazione sociale non focalizzata. Invece, cosa è emerso dalla vostra ricerca e qual è la tua indicazione sui superluoghi? Indicazione di metodo, di contenuto e quindi messa a fuoco del concetto di superluogo.
La parola superluogo contiene di fatto, al di là della sua indicazione che abbiamo scelto, diverse possibilità di essere interpretata. Anche le 100 voci che abbiamo raccolto nella sezione dizionario, inserita alla fine del libro, hanno appunto dimostrato questa difficoltà nell'esaurire la definizione in maniera diretta. Noi col gruppo di ricerca, con Marco Guerzoni, Alessandro Del Piano, Giulia Fini e le altre persone che hanno lavorato per un anno e mezzo sul tema, abbiamo utilizzato questa definizione principalmente per raggruppare una serie di luoghi urbani e spazi architettonici che contraddistinguono e caratterizzano la città contemporanea. Sono i nuovi outlet che sorgono ai margini dell'autostrada, sono le nuove stazioni ferroviarie che sono sempre più simili a degli shopping center, pensiamo a cosa è diventata oggi la stazione Termini a Roma, e sono anche gli aeroporti che già Vanni Codeluppi definiva appunto i centri commerciali del futuro. Hanno delle caratteristiche abbastanza precise, al di là delle funzioni diverse. Sono innanzitutto spazi di grandi dimensioni che spesso sorgono in luoghi strategici della città o del territorio, facilmente accessibili e facilmente raggiungibili, e hanno questa peculiarità di essere spazi che non sempre sono caratterizzati da una qualità architettonica di rilievo. Nonostante questo, però, il successo e la frequentazione, tantissime persone, moltissimo, un pubblico vastissimo usa i superluoghi, ci obbliga appunto a riflettere su di essi, perché appunto non sempre è l'architettura che determina il successo di questi spazi.
Per esempio, invece, ci sono alcuni luoghi ad alto contenuto simbolico e rappresentativo che sono un po' ipercodificati e sono quasi diventati dei catalizzatori nell'immaginario collettivo dei grandi problemi della geopolitica. Mi riferisco per esempio a Ground Zero, Guantanamo, Chernobyl, Piazza Tiananmen. Questi possono essere considerati dei superluoghi?
Sicuramente questa definizione è anch'essa appropriata, considerando sempre, come ho detto prima, che la parola superluogo di fatto è un termine molto flessibile, appunto perché è molto generico, nella sua struttura, secondo me può essere applicata a diversi casi. Questi esempi che sono stati citati sono quelli che Stefano Boeri aveva già elencato e descritto in altre sedi. C'è un bellissimo saggio di Stefano Boeri pubblicato su Domus, nel quale focalizza l'attenzione, usando appunto il termine superluogo, proprio su questi ambiti. La parola superluogo è anche questo, ma è anche l'ambito di lavoro che con la provincia di Bologna quest'anno abbiamo cercato appunto di focalizzare, di rappresentare, entrando però nello specifico di una realtà molto più vicina a quella del nostro territorio. Cioè, questo lavoro che è stato portato avanti aveva un fine molto chiaro, un obiettivo molto preciso, era quello di ragionare in maniera più critica rispetto a quello che solitamente viene fatto presso le amministrazioni pubbliche o anche presso questi studi di progettazione a cui sono commissionati questi spazi. La nostra è una volontà critica di affrontare ambiti urbani più vicini alla nostra realtà.
Spesso i superluoghi hanno una localizzazione liminare, periferica, e qui mi piaceva insomma citare Rem Koolhaas, che tra l'altro si è occupato tra i primi di superluoghi, che esprime un concetto riprendendo Aldo Rossi, dicendo l'idea della città di Aldo Rossi imprescindibile dalla sua dimensione storica. E invece, secondo Koolhaas, oggi esistono megalopoli e grandi conurbazioni che invece milioni di persone abitano e che convivono perfettamente nelle dinamiche quotidiane senza porsi il problema della storia. E questi superluoghi, quindi questi grandi attrattori e strutture di massa, come si pongono in relazione alla città storica?
La domanda è molto pertinente perché è stata uno degli argomenti, dei quesiti che ci siamo posti più spesso. Faccio una premessa molto veloce, cioè di fatto il superluogo è sempre esistito. Superluogo è stato sicuramente il Crystal Palace a Londra durante le fiere internazionali, e se vogliamo addirittura guardava ancora più lontano, superluogo è stata anche la mitica Torre di Babele, che è stata descritta e raccontata nei modi che sappiamo. Quindi, volendo, il superluogo ha già in sé una sua radice storica. Per come è concepito oggi il superluogo, il rapporto con la storia si viene a creare nel momento in cui il superluogo va relazionato a un contesto urbano che, rispetto al quale viene posizionato. Se lo paragoniamo ad esempio al monumento, per l'aspetto della grande dimensione che anche il superluogo contiene, il monumento della città storica è di fatto un oggetto statico che viene ammirato. Se uno entra in una grande cattedrale o fa visita a un monumento importante della città storica, si reca appunto per visitare, per vedere, per osservare questi spazi. Il superluogo, da questo punto di vista, è un'altra cosa. Viene più usato che ammirato ed osservato, quindi difficilmente è possibile trovare una sua relazione con la città storica. Non a caso spesso essi vengono spostati, allontanati dalla città storica per difficoltà progettuali di relazione. Rispetto al ragionamento di Rem Koolhaas, ma rispetto anche ai non luoghi di Marco Sé, il lavoro che si può ipotizzare sul superluogo, a mio avviso, comporta il fatto che comunque il superluogo ci permette di ragionare nuovamente sull'architettura. Cioè, i non luoghi di Marco Sé o gli spazi, spazzatura di Rem Koolhaas, cercano più di guardare la città nei suoi spazi, nelle sue idee di luoghi più ambientali, non sempre l'attenzione focalizzata sull'architettura in quanto ambito costruito. Invece i superluoghi guardano comunque all'edificio, quindi è una volontà anche di osservare maggiormente l'architettura in quanto tale.
E qui è un po' anticipato la seconda cosa di cui volevo insomma chiacchierare, perché c'è comunque i superluoghi, o almeno gli outlet, i centri commerciali, questi grandi spazi su cui si focalizza la vostra attenzione in questa ricerca, in fondo corrispondono e al tempo stesso non corrispondono a una precisa eterotopia in senso foucaultiano, ma si avvicinano molto di più alle dinamiche di trasformazione dello spazio pubblico e toccano anche altre tematiche affrontate in vari modi con una certa interdisciplinarità anche dall'arte contemporanea, quindi di uno spazio pubblico che per sua natura è reticolare, diasporico, orizzontale, complesso. E quindi mi interessava chiederti, in questo contesto, in queste dinamiche collaborative e al tempo stesso contrastive, qual è il ruolo o l'atteggiamento critico che può assumere o che ha già assunto l'architettura?
Ma credo che rispetto a queste presenze, se vogliamo chiamarli così, questi superluoghi che ormai sono ambiti che vanno accettati perché appartengono alla funzionalità della società contemporanea, si può porre una domanda: è più un gradiente di valutazione un outlet che comunque ha una qualità architettonica volutamente assente, però che è frequentata da moltissime persone, o è più un ambito urbano di rilievo, uno spazio d'autore che magari dopo 10 anni non viene più utilizzato perché ha vissuto un vero e proprio fallimento? In architettura abbiamo grandissimi progetti, manifesti d'architettura che però nel tempo si sono dimostrati fallimentari rispetto all'obiettivo che si erano posti. Io credo che di fronte a una domanda di questo genere sia anche giusto porre l'attenzione a questi ambiti che vengono immediatamente dagli addetti ai lavori ignorati perché appunto dietro non contengono nessuna qualità architettonica, però sono quegli spazi che i cittadini, la gente cerca, vuole, perché trova evidentemente quelle cose che spesso un progetto di architettura non riesce a dare. Questo ovviamente non vuole dire che devono essere le architetture rispetto alle quali forse adesso attraverso un'osservazione o attraverso anche una loro ripresa come se fossero dei modelli, ovviamente no, però su questi oggetti, su questi spazi è opportuno che la critica architettonica urbana inizi a porsi delle domande. Negli ultimi 20 anni è nato secondo me un fenomeno nuovo, cioè centri medio piccoli che non sono più i capoluoghi di provincia hanno visto nascere le loro periferie. Possiamo pensare a dei comuni anche di 10-15.000 abitanti, queste lottizzazioni edilizie hanno fatto nascere vere e proprie periferie residenziali anonime intorno al loro nucleo storico. L'architetto non è riuscito a governare o a imporsi rispetto a questo fenomeno. La criticità che pongono quindi queste realtà spesso negative possono, devono diventare un nuovo ambito di ricerca. Io credo che all'interno di un ragionamento come questo, anche rispetto ai superluoghi, è possibile sviluppare una nuova ricerca che cerchi anche di ottimizzare alcuni interventi che spesso sono, non sono tali.
E poi una parentesi, cioè anche l'ultima Biennale di Architettura ha un po' allargato i confini occupandosi anche della città come problema sociale legato alle trasformazioni urbane, all'idea di anche un'antropologia urbana di spazi, nonostante prendeva come esempio delle grandi megalopoli. E Mies van der Rohe affermava che l'architettura è l'arte più sociale, cioè lo strumento più sociale tra le arti, quindi questo rimanda un po' anche questa idea della pratica del consumo e dei superluoghi e come punti di congiunzione di flussi, di transiti e passaggi ininterrotti. Io concluderei con quest'ultima domanda circa la struttura concettuale e formale della pubblicazione.
Il catalogo della mostra La civiltà dei superluoghi si struttura come una sorta di inventario, di mappatura di alcuni casi critici italiani ed europei che abbiamo individuato. È un libro edito da Damiani e ha visto i contributi sia interni del gruppo di ricerca, ricordo i curatori che hanno con me costruito il libro, Marco Guerzoni, Alessandro Del Piano e Giulia Fini, che ha dato un contributo importante durante questo anno di lavoro, e una serie di contributi esterni. Come scelta ci siamo dati inizialmente subito una linea, quella cioè di non coinvolgere soltanto architetti urbanisti, ma avevamo considerato il tema interessante anche se l'analisi veniva svolta da sociologhi, geografi, addetti ai lavori, ricercatori, studiosi universitari. E quindi alla fine l'esito del libro è proprio questo di fotografare una sorta di quadro di situazione urbana di alcuni casi tipo che abbiamo evidenziato, alcuni poi sono anche riportati nella mostra sempre a Bologna. È alla fine secondo me un lavoro più di analisi che dovrebbe essere l'inizio per una possibilità di approfondimento su alcuni casi concreti, cioè abbiamo cercato di individuare quegli strumenti che possono diventare successivamente utili per poter affrontare in maniera più puntuale, più precisa i singoli casi specifici, perché ovviamente ogni situazione, ogni superluogo per la funzione che comporta o per il contesto in cui si colloca presenta delle proprie particolarità che devono essere affrontate in maniera più precisa e più puntuale.